americano, ognuno di noi esca da qui questa sera avendo ricevuto delle risposte. Quelle risposte sono, ognuno riceve la sua risposta. Mia moglie e io riceviamo delle risposte diverse perché il desiderio del suo cuore, il bisogno, è diverso da quello che posso avere io e che ho io, anche se siamo sposati da 53 anni, però c'è una diversità nelle aspettative, e sappiamo che l'unico può rispondere a queste aspettative è il Signore. Io non andavo in chiesa fino a 46 anni, sono cresciuto, stimato dalle persone con una buona testimonianza, ma non sapevo che cos'era la chiesa, nel senso ero ammirato dalle opere d'arte, anche religiose. Ricordo il mio stupore quando al Vaticano mi sono trovato davanti alla Pietà del Michelangelo. Poi ho appreso, frequentando altre comunità, che ci sono cose che fa fatto l'uomo, per cui io non le dovevo guardare. Io sono innamorato dell'arte e vedevo questa statua, associandola al fatto che era un pezzo di blocco, che aveva un pezzo di marmo che aveva preso quelle forme. E dicevo, ma non c'è niente di più sublime di una cosa del genere, perché l'arte viene da Dio.
Amen.
Noi dobbiamo assolutamente trasformare la nostra mente, per me ho qualche anno più di voi, è un lavorio maggiore, però è anche inferiore, perché è chiaro che ho una capacità magari di vedere le cose con maggiore velocità. Ho già messo da parte tutto quello che era un peso, e chissà quante ne dovrò ancora fare di queste rettifiche. Però in questo tempo sto rivalutando la storia della Chiesa, perché conoscere la storia della Chiesa ti dà la misura di quanto il diavolo si è divertito, quanto spazio gli è stato dato. E siccome tu, quando sei una persona equilibrata, tutto vuoi fare tranne che offendere il bisogno, il desiderio, le aspettative di altri, ne parli con grande cautela. Però poi ti viene in mente Martin Lutero. Voi sapete chi è Martin Lutero? Alzi la mano chi sa chi è Martin Lutero. Bene. Allora, se non fosse per Martin Lutero, noi qui non ci saremmo. Quindi è veramente incredibile che noi non sappiamo il motivo per cui nacque la Riforma. Riforma e poi gli adepti furono chiamati i protestanti, perché diedero voce a una protesta tramite le tesi che Lutero affisse con un chiodo e martelli alla porta di Wittenberg, perché lui contestava tante cose che non erano scritte nella Bibbia. Ora, in questo noi dobbiamo rapidamente, chissà se avremo modo di sviluppare di nuovo questo discorso, perché dobbiamo capire che Martin Lutero fu suscitato da Dio e non fu ucciso perché Dio non lo permise. Questo è, in sintesi, chi è Martin Lutero. Il quale Martin Lutero, avendo messo le mani su cose che non si potevano e tuttora non si possono toccare, ma pensate allora, nel 1512, eravamo, si era superato da poco il 1500, cominciò a parlare di certi aspetti della religione, fra virgolette, che non c'erano, non erano contemplate. E lui espose queste lamentele, questa protesta, da qui protestanti, mettendo 95 tesi, elencando 95 tesi su un foglio, che non era carta, era la carta del tempo, e con il chiodo e il martello riaffissa alla porta di Wittenberg, della cattedrale di Wittenberg. Questo ci dà un'idea di chi era questo personaggio. Se voi pensate che ognuno di noi, se veramente, anziché giocare con la religione, avessimo veramente a cuore il destino dell'umanità, ho detto umanità, non ho sbagliato, tramite la nostra opera, tramite quello che possiamo fare nelle nostre famiglie, fra i nostri amici, per le strade, senza fare fanatici, senza essere assolutisti, senza sgridare chi non la pensa come la pensiamo noi. ma facendo capire che il Signore Gesù è stato uno, non è un altro che ha preso altre forme o un'altra che ha preso altre forme, con tutta la sapienza, l'amore del mondo, noi riusciremo veramente a fare quello che il Signore sta aspettando. Il mondo intero aspetta con bramosia la manifestazione dei figlioli degli uomini. La verità è che noi molto spesso addirittura ci vergogniamo di parlare di Gesù, perché questo ci potrebbe invalidare la simpatia di qualche amico, di qualche parente. Noi ci teniamo ad avere questo consenso nella nostra vita. Per me personalmente è stata una bella sfida, io ho sempre accettato le sfide, sono uno che le va a cercare le sfide. E avendo conosciuto Gesù, un giorno uno mi fece la domanda, dice, ma tu questo Gesù lo conoscevi? No. Ma allora come fai a parlare di lui e esserti, dici che ti sei innamorato? Che è successo? Io non lo so, però una cosa lo so, che io non ho mai pianto per nessuno, ma quando parlo di Gesù, quando rileggo Isaia 53, il castigo per cui abbiamo pace è stato su di lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione, abbiamo guarigione. Ti viene da piangere e tu dici, ma io mai ho pianto in vita mia? Perché vedi veramente il sacrificio di una persona che si è sacrificata al posto nostro. Non necessariamente noi abbiamo dovuto uccidere qualcuno per essere perdonati. Il peccato più grave è non credere, secondo le scritture. Ma ognuno di noi ha trasgredito in qualcosa. E questo fatto però che qualcuno viene subito e dice qualcosa, è quello che ha convinto Lutero e continua a convincere tutti quelli che vogliono conoscere il Signore veramente, di non dare retta a tutti coloro che sempre hanno il dito puntato verso di noi e verso tutte le persone che hanno commesso qualche errore nella vita. Perché a chi è che non è capitato? Certo, a qualcuno può non essere capitato qualcosa che ha a che vedere col sessuale, ma può essere che gli è capitato avendo a che fare con il denaro, che è un'altra esca molto forte, oppure con l'orgoglio, sono le tre esche pericolosissime, voi sapete, quelli che minacciano veramente orgoglio, potere e sesso. E siccome il sesso sembra predominare in questo discorso, sembra che essersi così addentrato in queste vie, poi anche se tu hai fatto altre cose in altri settori, tipo il settore finanziario, sembra che non sia di secondo piano, ma non è così. Il Signore ci insegna prima di tutto a essere noi stessi, a essere sinceri, a dire: Signore, io lo so che sono stato perdonato da te, però non mi voglio nascondere, Signore. A volte mi capita di rifare certe cose, di pensare alle cose che era meglio che non mi fossi fermato su quelle cose. Signore, aiutami. Pregare non può essere quella cosa stupida di mettersi per forza in ginocchio con le mani alzate e pregare. Tu puoi pregare mentre guidi l'automobile, puoi pregare mentre sei nel tram pezzato alla maniglia, puoi pregare mentre lavi i piatti, puoi pregare mentre stai andando a fare la spesa. La preghiera non è altro che avere un rapporto continuo con il Signore, soprattutto quando siamo nella confusione, quando non sappiamo cosa fare. In questo le scritture ci aiutano, non solo ci aiutano, solo la nostra guida, solo la nostra autostrada. Quando Giosafat si rivolge a Dio e gli dice: Signore, noi non sappiamo cosa fare, siamo veramente impauriti e confusi, ma i nostri occhi sono su di te. Quando noi impareremo a pregare in questo modo semplice, allora avremo maggiore ascolto, maggiore attenzione. Io non lo so come farai, io non lo so quando lo farai, ma io so che tu lo farai.
Amen.
Per questo tipo di fiducia assoluta che tu hai, è quello che poi produce il risultato. Perché il bisogno tuo non somiglia a quello di nessun altro. Ognuno di noi deve uscire questa sera da qui dentro avendo ricevuto delle risposte. Se fosse pure questa sola risposta, di come rivolgerci al Signore. Ma cosa bisogna fare? Bisogna mettersi la veletta in destra, bisogna mettersi da qualche parte in un angolino. Sì, quando pregate, chiudetevi la vostra cameretta e fate preghiera al Padre vostro che vede nel segreto, lui vi darà la ricompensa pubblicamente. E qualcuno ha cominciato a costruire questa stanzetta con mattoni, cemento, calce, mattoni, cemento e calce. Quando in effetti l'unica cosa che significa questa cameretta è tu non essere distratto da nulla, chiuditi, vieni alla mia presenza, parliamo. Quante cose oggi non si riescono a risolvere perché non c'è dialogo. E il colpo definitivo lo ha dato la tecnologia. La mia generazione, e sicuramente qualche altra generazione, quando avevamo dei dubbi, parlavamo col padre, con la madre, con l'amico che ritenevamo essere più grande. Oggi i ragazzi immediatamente Google e vanno a vedere che cosa può significare quel concetto, quella frase che hanno sentito. Non si dialoga più, non si parla più. Sono sorte nuove malattie, vere e proprie malattie. Una di queste è nata in Giappone, ne avrete sentito parlare, ragazzi della vostra età che si chiudono in casa e non escono più dalla loro stanza e mangiano e fanno tutti i loro bisogni in un servizio attivo e non escono di casa, sono loro e i tablet.
E le cliniche dei selfie ci sono. Per i selfie dipendenti.
Siamo in una situazione in cui bisogna tornare a Martino Lutero. Bisogna capire che fece lui, perché la comprensione dell'atteggiamento di Martino Lutero ci porterà a una nostra completa liberazione. Cosa è più prezioso di essere liberi? Essere liberi. Stasera c'è il Venerdì Santo, ma il Venerdì Santo. E noi abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo lodato il Signore con tutto il cuore. Noi non vogliamo criticare, noi non vogliamo prendercela con qualcuno, perché noi saremmo dello stesso modo se avessimo frequentato certe cose, avessimo sentito sempre le stesse cose. E fino al 1952 nessuno ci avesse dato la Bibbia in mano. Noi abbiamo la Bibbia in mano del 1952. Cioè voi ci pensate che il mondo protestante ha le scritture in mano dal 1952, perché fin dopo la guerra la Bibbia era fra i messi, messa fra i libri all'indice, non si poteva leggere se non in presenza di qualcuno che te la spiegasse. Ora voi ci pensate quindi che la nostra storia ha 50, 60 anni, 70 anni, ma questa era, secondo quelli che te la propongono, la parola di Dio. Vi devo dare una notizia. Questa non è e non è mai stata la parola di Dio. Ma, ora diremo perché, l'affermazione è forte, ma dire questo a delle persone che non sanno assolutamente nulla, che li fa tremare soltanto a sentire queste parole così piene di potenza e di sacralità, e li fa tremare, già determina potere. Il potere nasce dalla conoscenza. Io so e tu non sai, e io ho un potere su di te. Nel mondo spirituale questo è micidiale, è mortale. Guerre sono scoppiate, guerre continueranno a scoppiare. Qualcuno diceva, no, non ci mettiamo la religione di Cristo, sono guerre di stampo religioso. Dove si innescono i soliti volponi finanzieri, l'economia entra in questo discorso, e non gliene frega niente se si tratta di gente che viene da destra o di sinistra, vuole regalare un utile attraverso vendita delle armi e altre cose. Ma noi dovremmo avere quella sapienza. Quando ho cominciato a capire queste cose, ho cominciato a pregare perché il Signore mi dia sapienza. Signore, dammi sapienza, fammi capire qual è, in che mondo mi sto muovendo, dove sono, quale può essere soprattutto il mio apporto nella famiglia, negli amici, al lavoro. Cosa posso fare io? Signore, come dice questo canto, usati di me, serviti di me, ma non a parole, veramente. Che poi può essere che il Signore ti mette di fronte al fatto, tu me l'hai chiesto e io ti ho dato l'opportunità. Ma tu ti trovi davanti a tante persone e magari ti vergogni, oppure c'è una certa ritrosia a parlare di Gesù, perché poi questi che pensano, magari non mi frequentano più, non ci vedremo più. Ma se tu resisti, quella gente ti verrà a cercare, perché vuole che tu completi quello che stavi dicendo. Questa è stata sempre detta, questa è la parola di Dio. Se fosse autenticamente la parola di Dio, tu non puoi togliere neanche un aggettivo, un verbo o una virgola da questo libro. Sì o no? È la parola di Dio. Ci sono state centinaia di traduzioni della Bibbia, la quale, come sapete, è il risultato di un insieme di scritti in tavolette, in marmici. Questo diminuisce la sua importanza del suo nome? Assolutamente no. Ma noi diciamo, ma io ho la testa che il Signore mi ha dato per la comunicazione. Io ti amo, Signore, io ti voglio servire, ma non come uno che fa le cose a pappagallo, senza capire perché. Io voglio capire. Ricordo che quando Corrado trasmetteva a San Giorgio dalla radio, Radio Logos, un giorno mi disse, papà, perché non fai, ti prendo uno spazio dalla radio, fai qualcosa. E ricordo bene, mia moglie si ricorderà, io chiamai un programmino che facevo vuole capire. Una persona che vuole capire non è un ateo. Quando una persona ti dice, senti, al Signore ci si avvicina solo tramite la fede, non perché capisci, lo so. Ma è anche vero che il Signore non vuole che io sia ignorante, il Signore vuole che io sia umile. L'umiltà è una cosa, l'ignoranza è un'altra. Allora che succede? Come fai a insegnare ad altri se tu stesso non hai le idee chiare? Lutero fu processato di gran corsa subito per quello che lui fece. Vi ricordo che Lutero era un monaco agostiniano con due lauree e insegnava presso la cattedrale di Wittenberg. Quando lui tradusse la Bibbia dal latino in cui era, cioè, pensate, già ora non si capisce, pensate, sta Bibbia in latino, chi la doveva capire? Credo che Papa Ratzinger voleva che si tornasse all'antico per far riacquistare alla Chiesa la dignità che aveva un tempo, credo che aveva una dignità diversa. Che appena tu mi dici una cosa, io non so nemmeno di cosa stai parlando, per me va bene così. Ridare le spalle all'assemblea, tornare all'antica. Il Signore ci chiama alla libertà, essere liberi, avere partecipazione attiva. Tu parli con le persone ti guardano e dicono, ma lei che ha nel fuoco? Il fuoco, cioè. Io non conosco una persona più importante di Gesù. Veramente lei pensa che io mi possa fare influenzare dalla religione? Cosa ha fatto la religione per me? Gesù ha fatto per me. Mi ha fatto uscire da una forma depressiva che mi stava portando a morire fra i 40 e i 50 anni. Ed ero nel pieno della carriera, ero nel pieno del benessere, avevo tutto quello che una persona può desiderare. A un certo punto sulle mie labbra affiorarono queste parole. Mi manca Dio. Ma se una persona non va neanche in chiesa, come può dire mi manca Dio? Se tu non ci vai, chiesa in testa, come chiesa tradizionale. Lutero comincia a insegnare sulla lettera ai Romani. Entra nell'insegnamento della lettera ai Romani ed entra in una crisi profonda. Perché al terzo capitolo si scontra con l'argomento la giustificazione per fede, che è il punto fermo, il salto, il punto fermo da cui si parte per capire la riforma protestante. Che significa essere giustificati per fede? Io sono giustificato per quello che faccio, per le mie opere. Ora, indipendentemente dalla legge, è stato stabilito perché, e dice perché. Lo dovremmo leggere. Siamo stati salvati per mezzo della grazia. Noi non meritavamo di essere salvati. È inutile considerare, sì, ma io non è che ho fatto quello che ha fatto quello di Ava, basta. E allora, davanti a Dio non c'è una classifica di peccati. O hai peccato o non hai peccato. E non è mai esistito un essere umano che può dire io non ho mai peccato. In questo ci sono trattati che ci insegnano i peccati, opere e omissione. Com'è la forma? Omissione. Omissione diventa un peccato. Allora se è un peccato anche l'omissione, allora Lutero chi era? Lui viene convocato in una cittadina che si chiama Worms e viene minacciato. Gli viene detto tu devi ritrattare quello che hai detto perché tu hai inquinato tutta l'ambiente. Non è possibile continuare con te. Devi ritrattare. Quello che poi un secolo e mezzo dopo sarebbe capitato con Galileo Galilei, vi ricordate adesso lo dico? Lutero sicuramente con le gambe che tremavano di fronte a tutto quel rossore, a quella porpora, di fronte a tutta quella santità, dice Signore, dammi la forza e pronuncia la famosissima frase, io non posso e non voglio rinnegare, perché io sono prigioniero della parola di Dio. Amen. Noi siamo i figli di un uomo così. La riforma, tant'è vero che subito dopo nacque la controriforma. Per dire, stai scherzando, meno calma, dove stai mettendo le mani? Ma a prescindere da queste facili polemiche, dalle quali dobbiamo stare lontani ma vigili. Se il Signore avesse voluto che io non comprendessi, mi dava mezzo, magari un quarto di cervello. Invece tutti noi siamo dotati di un cervello che ci consente di non parlare male di nessuno, di non dileggiare nessuno. Ci sono persone che tu le vedi che dalla mattina alla sera fanno per esempio il rosario e tu faresti una cosa ignobile andare da quella persona e dirci senti. Ma tu capisci, ma non andi indietro a fare un rosario, ma tu veramente pensi che il Signore, perché la persona lo vede, ottiene quel risultato. Dimostri di essere una persona da niente, che vai a rimproverare una chiesa che sta facendo un rosario, ma ci vede da bambina che lo fa. Ma da 1950 noi abbiamo le scritture secondo le traduzioni. Questa è un'ottima traduzione, ma non è la parola di Dio. Quella della CEI, l'ultima, io ero stato invitato, io sono invitato dalle chiese cattoliche ogni anno quando c'è la settimana ecumenica. E un giorno dissi, insegnando alla parrocchia con una trentina di persone, che mi sembrava veramente strano che il Padre nostro a un certo punto dice e non indurci in tentazione la libera scelta. Non puoi indurre in tentazione, perché chi ama la lingua italiana e chi ama il significato della parola sa che indurre significa una cosa fatta in mala fede. Io ti do questo, so che appena lo tocchi ti brucerai e io ti sto inducendo in errore, ti sto inducendo a fare. Ne ha parlato Papa Bergoglio circa un mese fa, l'avete letto, il Papa cambia il Padre Nostro. Quando è venuta fuori la nuova edizione della Bibbia della CEI, in quel passo dice, pastore, arrivate la Bibbia, ho piacere di dargliene, perché con Prini siamo diventati molto amici, di dargliela, la copia che è arrivata a me, la non volentieri a me. Andiamo a leggere, Matteo 6, che è successo lì? Pastore, sai che non c'è più un momento, come non c'è più? C'è scritto non abbandonarci alla tentazione. Andate in una chiesa, nessuno lo dice perché non indurci. È ormai talmente fissato con le viti nel cervello delle persone che pregano che se non dicono non indurci è come se non stai pregando. Ma tu stai offendendo Dio. Tu non stai offendendo. Allora se tu lo dici non sapendo quello che stavo uscendo dalla tua bocca, ah, puoi dare una giustificazione, ma nel momento in cui tu vieni a conoscenza che effettivamente Dio non può indurre nessuno in tentazione, ripeto, lo stesso Papa si è attirato le antipatie di tutta la Curia, perché questo Papa si sta attirando e si è attirando tutte le antipatie, perché lui vuole fare una riforma almeno per quanto riguarda le cose più evidenti, e gli stanno creando delle inimicizie. Ma Dio non può indurre in tentazione. Io vorrei che queste cose fossero, l'ABC fossero di una chiarezza immensa. Quindi quando una sorella un giorno è venuta e dice, pastore, però una mia amica, che io frequento la parrocchia, così, mi ha detto che la nostra Bibbia è diversa e mi ha messo in difficoltà. E tu che ci dici? Cosa hai detto? Dice che non è vero, è sbagliato. Che è vero, è diversa. La loro Bibbia della nostra Bibbia, come è diversa? Ci sono diecine e diecine e diecine di traduzioni diverse. Dio dà, Luzzi, la prima edizione, la seconda edizione, la riveduta, la revisionata, cioè, quale ha ragione? Nessuno. Ma la Bibbia ci serve per avere una mia guida. Io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi di mantenere una speranza. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare da voi. Che vuol dire questa cosa, se non è? Allora tu riconosci non che è la parola scritta di Dio, ma che è il messaggio che Dio ti sta mandando. Allora questo è qualcosa di molto importante che dobbiamo attenzionare, ma non come un feticcio che non sa mai casca per terra sto libro che sta succedendo. Non, non fare correzioni nella vita, perché questa parola non dovrebbe evidenziatore, cosa non da desiderare, ma perché? È perché questa parola sei tu, non capisci? Questa è la parola di Dio. Generazioni di altri schiavi usciti da una schiavitù per entrare in un'altra, forse e senza forse peggiore della prima. E noi che dobbiamo fare? Abbiamo sufficiente conoscenza, abbiamo sufficiente coraggio per testimoniare la verità di quello che ci viene proposto dalla scrittura, sì o no? E se non l'abbiamo, non l'abbiamo. Come dice Manzoni parlando di Don Abbondio, il coraggio uno o ce l'ha o non ce l'ha, non se lo può dare. Grande, grande Santo Manzoni, parla di Don Abbondio, anzi no, comincia a dire queste quattro figure di ecclesiastici o di prete che sono fantastici. Parte con Fra Galdino, vi ricordate? Fra Galdino che camminava con la ciotola di metallo, ci metteva delle monete, la scuoteva, si sentivano queste monete dentro la ciotola, se tu dai che cosa signore questo ti servirà per un giorno ad accedere al regno dei cieli. Secondo figura Don Abbondio, il timoroso, il pauroso, quello che non voleva sposare Renzo e Lucia, no, si scantava che c'era, però lì un malandrino che lo aveva minacciato. E allora questo malandrino viene portato di fronte alla terza figura di ecclesiastico, che era Fra Cristoforo. Chi era Fra Cristoforo? Un malandrino di chi veri che si era fatto monaco. E a un certo punto, parlando della situazione, Fra Cristoforo è andato, Manzoni lo descrive in una maniera eccezionale. Io sono innamorato di Manzoni, forse si capisce, no? Manzoni descrive il gesto, sì, plastico, di Fra Cristoforo che avanza col piede sinistro per dire ti ammazza questa coppa, ma allora e gli dice cosa possiamo fare da questi due giovani, si amano veramente, siamo degli aiutarli, e Don Rodrigo gli chiamava Rodrigo e gli dice frate, questo abito che tu indossi ti sta salvando la vita. E allora Manzoni descrive di nuovo la scena, guarda, Fra Cristoforo dice, Fra Cristoforo fece un passo indietro, lo guardò negli occhi e gli disse, Don Rodrigo, questo abito difende te. Se tu sapessi che sono io. Ora sono un frate, io sono il mio giuridico, ero il mio giuridico. E poi la figura di cardinale Corromini, alla parte finale del libro, quando si parla della peste di tutti i miei. Tutte queste cose non fanno altro non per farci riempire il petto e che sappiamo queste cose, ma perché attraverso l'esame obiettivo dice, ma perché il popolo non deve aver goduto della parola, della scrittura, in modo da potersi fare un'idea? Perché avendo le giuste informazioni, quando tu ti rivolgi al Signore, dici, il Signore è il mio pastore, l'Eterno è il mio pastore, nulla mai mi mancherà. Egli mi fa giacere per il posto di vita di nuovo questa. Egli mi ristorerà, mi conduce per sentire di giustizia, per amore del suo nome. Quando tanto di camminarsi in lavoro del mondo e del nome, io non temerei alcun male. Certo, dei miei beni mi accompagneranno il giorno della mia vita e io andrò nella casa del Signore per sempre. C'è una coscienza, non è un qualcosa che tu stai dicendo a memoria, a pappagallo. Questa parola si fonde col tuo cuore, col tuo cervello, diventa un tutt'uno. E quando poi tu hai un rapporto di confidenza con il Signore, che gli esponi il tuo problema, è come se si fosse di colpo spalancata una scorciatoia, una via nuova. Tu hai capito chi è lui? Perché lui è il nostro padre. Fino a quando noi lo vedremo come Dio, Dio. E chi deve dire, ma non è perché è Dio, lei non lo deve chiamare Dio. Come lo vai a chiamare? Geova. Va bene, facciamo una cosa. Ricominciamo l'evangelizzazione, lo chiamerò Geova, è contento. E allora mi ha guardato e dice, sa che trappola mi sta dentro. Dice, oh, il nome ebraico, io lo so. Però gli deve levare le vocali, perché le vocali non ci sono, perché nella lingua non ci sono. Dice, cosa cambia? Perciò io sarei fuori dottrina perché non chiamo Dio Geova e lo chiamo Dio. Pensate a quante persone oggi ci sono che amano il Signore forse più di noi, ma che sono incanonate dall'uomo, perché ovviamente chi è curioso va a vedere da dove nasce tutto questo e scopre tante cose carine, per non dire diaboliche, di tutto, e dice, Signore, io voglio stare fuori, però voglio essere attivo. Voglio fare, ti voglio servire con quello che tu hai detto, l'unica cosa che dobbiamo fare. Andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo a ogni creatura, perché il cristianesimo che non ha inventato Gesù, che Gesù cristianesimo non ne ha inventato, Gesù è venuto a presentarci il Padre, la cosa che ti chiede è di fare qualcosa per gli altri, di aiutarli. Di poter finire la sera, un prete, l'altro giorno leggeva, perché io l'avevo detto, un prete gli diceva, ma lei come lo esplicita, come lo vive il suo cristianesimo? Quando durante il giorno ho potuto fare una cosa, anche dare un bicchiere d'acqua a qualcuno, quello già mi rende meravigliosamente sereno, ho servito il Signore. E noi dobbiamo fare questo, ma senza timore. Senza paura che qualcuno dei nostri amici ci sta ascoltando, cioè, che come pareva un ragazzo apposta, chi sta dove sta frequentando, chi sta. Io credo che posti dove chissà come si sta parlando, si sta facendo, questi posti si moltiplicheranno a vista d'occhio. La Chiesa tradizionale, secondo come la vedo io personalmente, scomparirà. Resteranno le opere monumentali, gli edifici, tutto quello che l'uomo ha costruito, più per un fatto di potere che di devozione, perché ne possiamo parlare, anche Notre Dame di Parigi fu costruito per una questione di prestigio personale del costruttore. Quando noi abbiamo fatto del bene a una persona, ma ci pensate il bene che si può fare entrando in una famiglia dove c'è il figlio che ha un problema, la figlia che ha un altro problema, il marito, la moglie, il rapporto, i soldi che non ci sono, il lavoro che è venuto meno. Entrate e date una parola di consolazione, una parola di amore. Vedete, non discoraggiare. Il Signore vi sta ascoltando.
Qua
ci dice lui quello che tu legittimamente stai insegnando arriverà. Perché lui, lo diciamo nella preghiera del Padre nostro che sei nei cieli, se dunque voi che siete malvagi, se dunque voi che avete ricevuto la natura di questo tipo, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà cose buone a coloro che ve lo chiede. Ecco, tutto questo demolisce la religione e ti fa arrivare a essere quella High Church, che è il titolo, che è il nome che è corretto dato a questo movimento che è nato così, quasi dal nulla, dove I significa io sono, iPhone, io sono il telefono, High Church è una chiesa virtuale formata da persone reali. Noi abbiamo al momento, fra la visibilità tramite YouTube e altri canali e tramite la radio, ieri sera abbiamo avuto 966 collegamenti, 900, e non stavo predicando con la radio, 966, cioè dire, c'è una donna, una ragazza dall'Australia italiana, chiaramente, che dice: voglio trattare questa cosa, io sono tutti i mercoledì lì davanti alla radio ad ascoltare. Vedete tutti questi mezzi di cui il diavolo si impadroniva prima dei cristiani e lo ascoltava come voleva. Oggi abbiamo l'opportunità di impadronircene noi, di fare una radio con noi, chi te lo impedisce? Chiama Luca, se ti telefono, vogliono sapere come fare per iniziare la trasmissione radiofonica. Fare il giornale, chiamerete come volete, vi mettete in contatto con lo studio Luca, che è colui il quale Dio ha usato, lo sta usando proprio per aiutarci a sviluppare questa tecnologia, per portare maggiore frutto. Io voglio fare una riunione, parlate, telefonate, mettiamoci d'accordo, muoviamoci. Il tempo non è molto, li abbiamo perso molti anni, decenni li abbiamo persi, perché abbiamo condotto le comunità solo con un obiettivo, quello di riempire le persone. Io ho fatto il pastore per 15 anni anche fuori dalla mia città, ho lasciato la mia città che è Catania, sono andato dove il mio pastore mi aveva mandato a iniziare un'opera dal nulla, sono felice di averlo fatto, ma queste situazioni si devono moltiplicare, ognuno deve andare nei posti dove c'è un bisogno, non pensando di riempire questo locale affinché si sappia che quando arriva lui è più bravo degli altri, ma per diffondere l'unica cosa pulita, buona, vera, sincera, autentica, forte, che ci è rimasto oggi. Non c'è più niente. L'uomo ha bisogno di riprendere forze tramite una continua iniezione di fiducia, iniezione di verità. Perché oggi tutti dicono la verità, ma non è la verità. Se tu mi fai sentire bene quando predichi la parola di Dio, quando tu predichi il Vangelo, io mi sento bene. Ne questo è la verità. Ok, come era così? Vi invito a andare a leggere qualcosa su Martino Lutero. Vi faccio vedere le riunioni, il vuoto. Martino Lutero, qui era Martino Lutero. Come qui era Martino Lutero? Noi siamo qui stasera. Perché questo uomo ha consegnato con due lauree quanto resta la giustificazione per fede, quindi non la giustificazione, essere giustificati mediante le opere, cominciò a progressare. Immediatamente successo e ci fu la contro di farlo. Dopodiché al Parlamento italiano c'è soltanto una persona, anzi prima era quattro, la sera si è diventato uno solo. Ma voi pensate come accade a Seul. Se io lo dico a te, dov'è la chiesa cristiana più grande al mondo? Dov'è? Non lo sai, eppure sei una persona istruita. La chiesa cristiana più grande al mondo si trova nella Corea del Sud, nella capitale a Seul. 800.000 persone frequentano quella chiesa. Sapete qual è il primo visibile risultato? Che il 50% dei membri del Parlamento sono cristiani. E dato che al Parlamento si compilano le leggi, secondo voi che tipo di legislazione c'è? Non si fanno le leggi come qualcuna che abbiamo sentito in questi tempi a uso e consumo di quel gruppo o di quella persona, perché ci sono dei cristiani e sanno che la prima cosa che devi attenzionare è l'interesse di tutti, l'interesse collettivo, l'interesse di tutti. È male sapere queste cose? Pastore, però è importante, amo il Signore. Sì, d'accordo, vero. Ma non possiamo più farlo, devi capire che non è più tempo. Oggi le persone sono un pochino più istruite, vogliono avere maggiori conoscenze e quindi conciliare questo con la conoscenza di Dio ti dà una gioia immensa. E dice: Signore, ma mi potevi onorare più di tanto? Sì, mi hai guarito da cose terrificanti, mi hai fatto prosperare. Non so, è dal 19, dal 99, sono quasi 20 anni che sono in pensione. In un primo tempo pensavo che mi sarei annoiato da pensionare, ma pensionato. Io non prendo più un giorno per le cose che state qua, ma sono felice. Perché ogni volta che si prende, sia pure per la modestia che ognuno di noi possiede la parola, tu sai che la benedizione entra in quella casa. E se ci sono delle forze spirituali malvagie in quella casa, quando tu cominci a parlare di Gesù, quelle forze se ne vanno, scompaiono come il vento. Ma questo è un altro argomento, semmai ne parleremo un'altra volta.
La storia, se lo dici magari le persone sono più invogliate a vedere un film che a leggere un libro.
Il film del Matteo Intero inizia con un temporale. Lui veniva da un convegno ed è la storia vera, cioè tu nell'enciclopedia lo trovi scritto così. Lui scappa terrorizzato per questo dai fulmini, Sant'Anna, se tu mi salvi io ti servirò, voglio servire. E dietro spunta suo padre, gli fanno studiare nei seminari, che suo padre non poteva permettere, e lui divenne così, si fece monaco. Ma Dio sceglie le persone non a caso. Dio scelse Martino Lutero, né più nemmeno come ha scelto altri. Dio manda a effetto le sue strategie servendosi di uomini e donne, non viene lui dall'alto. Dio si è sempre servito di persone. Mosè, Abraham, Dario, Massimo, Pietro, Signore Gesù. Amen. Così. So che non vi ho annoiato, nel senso che non abbiamo parlato di profondità spirituale. C'è chi in questo luogo lo fa, lo sa fare, ma a me piace esaminare i fatti della vita. Questo Vangelo mi serve nella vita? Oppure serve soltanto dire: io conosco le scritture, conosco la Bibbia? Questa sarebbe una cosa miserabile, ma tu devi armonizzare, devi far capire che questa è la guida che il Signore ci ha dato per stare lungo i sentieri che Lui ha disegnato per noi. Non è mai troppo stare alla Sua presenza, mettersi la Bibbia davanti, leggere e riflettere: Signore, cosa mi vuoi dire? che quello che vuole dire a te non sarà uguale a quello che vuole dire a lei, perché ognuno di noi ha dei bisogni diversi, molto spesso inconfessabili, bisogni inconfessabili, di una pace interiore che non riesce per esempio a trovare, la pace interiore senza la quale non possiamo vivere. Se ci sarà la prossima volta ne continueremo a parlare, per ora vogliamo ringraziare il Signore. Dobbiamo alzare le nostre mani in segno di gratitudine. Grazie Signore per come ci parli. Grazie Signore perché negli ultimi tempi ci stai aiutando anche con la tecnologia, ci stai aiutando in tutti i modi ai quali non potevamo arrivare prima. Questo non ci servirà per fare le guerre a nessuno, Signore. Noi vogliamo soltanto operare nella pace. Ma ci serve per confortare noi stessi, Signore, che quello che andiamo dicendo è la Tua parola e non la nostra parola. Io ti ringrazio, Signore, per tutti i fratelli e le sorelle che sono qui presenti, e ti rinnovo la preghiera iniziale che ti ho rivolto poco fa, Signore. Fa che ognuno questa sera abbia ricevuto una risposta per una inquietudine, per qualcosa che aveva bisogno di chiarire nel suo cuore e nella sua mente. E posso dire, Signore, grazie per aver dato ascolto alla mia supplica. Amen.